medico-scientifiche, le previsioni, tutto quell'aspetto lì che in questi giorni insomma è molto importante. Quindi abbiamo l'esperto, come si dice in questi casi, no?
Esatto, e il presidente della Fondazione Gimbe è un medico, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, che da giorni è attivo con varie indagini, perché questo fanno, tra cui una che effettivamente ci ha incuriosito molto. Quindi diamo il nostro benvenuto al professor
Nino Cartabellotta, che abbiamo al telefono.
Cartabellotta, buongiorno.
Buongiorno Tony, buongiorno Rossi. Chiamatemi Nino perché mi sento più a mio agio in una trasmissione come la vostra.
Il problema, professore, che Nino è il nome del mio papà, quindi ti chiamerò Nino perché è giusto che tu sia
oggi,
in questo momento.
È la festa del papà, quindi ce lo festeggiamo tutti, chi ce l'ha e chi non ce l'ha.
Mi piace molto questo approccio che hai, così friendly, visto che siamo in friends.
È quello che serve per Radio 105.
Anche se in realtà tu, insomma, giustamente, dai anche, cioè il tuo ruolo di virologo in questo momento è anche quello di dare delle notizie non bellissime, quindi la notizia che vorremmo che ci dessi è che sta finendo tutto, ma purtroppo la verità temo sia da un'altra parte. Dove stiamo andando? In che punto siamo di quest'incubo?
Allora, intanto preciso che non sono virologo, ma io mi occupo, voglio dire, in generale di tutti quelli che sono gli aspetti legati alle evidenze scientifiche, ai dati per informare politica, media, popolazione e quant'altro. Okay, allora, quello che è importante a fronte di quelli che sono i numeri preoccupanti che ogni giorno vengono recitati dalla Borrelli della Protezione Civile ogni sera, che ormai sembra quasi un bollettino di guerra, non è tanto il numero assoluto. Bisogna ragionare in termini di incremento percentuale del numero dei casi al giorno, e questa è la modalità con la quale si monitora un'epidemia. Cosa significa questo? Noi nella prima settimana di marzo avevamo un incremento giornaliero dei casi percentuale che stava intorno al 25%, cioè significa che ogni 4 giorni il numero dei casi totali raddoppiava. Nell'ultima settimana siamo intorno al 17-18 e negli ultimi 3 giorni si è stabilizzato intorno al 13%, quindi significa che il tempo di raddoppiamento dei casi si è allungato. Questo è un verosimile primo risultato, anche se è ancora troppo presto per dirlo, della misure di contenimento sociale che sono state, diciamo, messe in atto dal governo e purtroppo non ancora seguite da tutti i cittadini in maniera abbastanza ligia. Quando è che l'epidemia sarà finita? Quando questo numero, questo incremento percentuale dei casi al giorno, arriverà allo zero. È ovvio che al momento è impossibile fare delle previsioni temporali per tutta una serie di ragioni, non tutte facilmente spiegabili ai radioascoltatori, ma quella che è più semplice da spiegare è questa. Noi oggi in Italia abbiamo 4 contenitori, diciamo, geografici di diffusione del virus. Il primo è la Lombardia, il secondo è rappresentato da Veneto ed Emilia Romagna, il terzo sono tutte le regioni confinanti del nord a queste 3 che ho già citato, e il quarto contenitore sono le regioni del sud. Partendo dalla Lombardia e andando verso gli altri 3 contenitori, il concetto è: il film è lo stesso, ma si vede a distanza di settimane, di una piuttosto che di 2. Per esempio, a oggi noi nel Piemonte vediamo un incremento importante del numero dei casi, che però ha la stessa tendenza di quello della Lombardia, solo che lo stiamo vedendo con 16 giorni di ritardo. Allora, che cosa servono le misure di distanziamento sociale? A fare sì che il virus circoli di meno, perché di fatto il virus circola attraverso i contatti che noi abbiamo con le altre persone, cioè non è che il virus passa attraverso il telefonino piuttosto che ci cade in testa,
l'aria,
mentre siamo a casa. Quindi l'unica possibilità che tutti i paesi hanno in questo momento è di ridurre al minimo i contatti sociali. Poi le modalità con cui ciascun paese, e qua intendo non soltanto in Italia ma in tutta Europa e in tutto il mondo, deciderà dal punto di vista normativo e politico di effettuare questa misura, che è basata sulle evidenze scientifiche, possono essere diverse. È evidente che in Cina, dove c'è un regime autoritario, si poteva obbligare la gente a stare a casa anche con le forze dell'ordine. Nei paesi democratici questo è più difficile, però dobbiamo capire tutti che se i cittadini non si comportano come si dovrebbero comportare per ridurre al minimo la circolazione del virus, e quindi non aderiscono a quelle che sono tutte le misure di distanziamento sociale previste dal DPCM del governo, il rischio è che i tempi si allungano, che vengano messe in atto misure di restrizione della libertà individuale maggiori di quelle che già ci sono. Quindi meglio un tempo relativamente contenuto, però tutti insieme per vincere il virus con questo isolamento sociale, perché altrimenti noi rischiamo di ridurre il picco al nord, di contenerlo al nord, e tra 10-15 giorni abbiamo un picco al sud e poi cominciamo ad avere i casi di rientro tra una regione all'altra. Ma questo ragionamento vale anche per tutta l'Europa, che è stata a guardare fino a 2 giorni fa, non ha preparato nessun piano pandemico, pensava che l'Italia fosse il paese degli untori d'Europa, quando praticamente il virus già da mesi è diffuso in tutto il mondo, solo che non si era ancora manifestato.
Molto chiaro, tutto molto chiaro.
Nino, una domanda, ti chiamo Nino, ma mi fa...
ci ha detto lui e quindi noi eseguiamo.
Va bene. E, Nino, l'altro giorno, il 16 se non sbaglio, ne abbiamo parlato in onda qui a 105 Friends, e è stata pubblicata una indagine del GIMBE, del tuo GIMBE, in cui si diceva, guardate che i morti di coronavirus, in pratica il finale era, o per ogni contagiato che abbiamo riconosciuto, quindi che dice per esempio la protezione civile attorno a 30.000, i veri contagiati sarebbero almeno 4 o 5 di più. Quindi 100.000 casi.
5 volte,
ecco,
di più. 4-5
volte,
allora,
di più.
Sì, certo.
Provo a spiegare sempre in maniera molto semplice. La casistica a cui si fa riferimento tutto il mondo per stimare quelli che sono i numeri reali è una coorte di pazienti cinesi, circa 45.000, pubblicata il 21 febbraio sul Journal of American Medical Association, JAMA, che è una delle riviste più importanti al mondo. Okay. Da questa casistica che cosa emerge? Che l'81% dei pazienti infetti ha sintomi mild, lievi, cioè sintomi simili influenzali che hanno in qualche maniera portato anche diversi virologi in Italia a dire è quasi una semplice influenza, perché guardavano a quel tipo di casistica. Poi c'è un 15% di pazienti che vengono ricoverati in ospedale perché non hanno più l'influenza, ma hanno la polmonite, addirittura hanno delle crisi respiratorie, e l'altro 5% va a finire in terapia intensiva. Quindi questo è il cosiddetto spettro di gravità della malattia. In Italia noi abbiamo, diciamo, una visione distorta di questo spettro. Perché? Perché siccome i tamponi li eseguiamo prevalentemente ai soggetti che hanno i sintomi, noi vediamo una casistica che ci sembra particolarmente grave. L'8% del tasso di letalità, l'8% dei pazienti che va in terapia intensiva. Fermo restando che i numeri assoluti sono sempre molto elevati, qual è la stima reale? Se noi ribaltiamo quelle che sono i nostri numeri assoluti alla casistica cinese, c'è una parte sommersa dell'iceberg che probabilmente rappresenta un ulteriore 70% del totale dei casi, che fa sì che il numero dei casi reali non siano realmente 30.000, che sono quelli più gravi che stiamo vedendo, ma sono 100, 110, 120. Noi siamo usciti 2 giorni fa con questa notizia, poi è stato pubblicato anche uno studio dell'Istat, e ieri su Science è uscito un articolo che ha detto che ogni paese deve fare conto che la parte sommersa dell'iceberg è fatta di un numero di casi che va da 5 a 10 volte come fattore moltiplicativo rispetto a quelli reali.
Quindi riassuntone totale della cosa già molto chiara che hai detto è una frase che diremo fino alla noia, se non in caso di strettissima necessità. L'unica arma che abbiamo per combattere questo mostro è restare a casa.
Voi non lo sapete,
non c'è altro.
Voi non lo sapete, ma magari siete positivi e state infettando gli altri, quindi bisogna stare a casa.
Quello che io, se mi permettete un'ultima parola da aggiungere, è questo. Certo. Questa nostra analisi che cosa dimostra? Che il cittadino italiano deve essere consapevole che la patologia non è così grave come sembra dai numeri della protezione civile, ma questo non deve far abbassare la guardia, perché la parte mezza vuota del bicchiere è, sono tutti quei soggetti, me compreso, che possiamo andare in giro e infettare gli altri, e infettando gli altri chi infettiamo prevalentemente? I soggetti più deboli, i soggetti più fragili, che sono quelli che poi vanno a intasare gli ospedali, le terapie intensive, e creano quei disastri sanitari che si sono verificati in Lombardia, in particolare nella città di Bergamo, che è la narrativa ha raccontato che siamo veramente in una situazione di guerra.
Sì, se mi permetti, c'è un paradosso perfetto in tutto questo, e cioè, dicendo che ci sono meno contagiati, piuttosto che dare un messaggio di speranza, si fa l'opposto, perché sembra che poi i morti siano un'infinità sui contagiati.
Assolutamente,
paradossalmente,
hai centrato perfettamente il problema. Infatti, ricalcolando il tasso grezzo di letalità, è sempre più corretto parlare di letalità, questo lo dico sempre a tutti i giornalisti, e non di mortalità. La mortalità si calcola sulla popolazione, mentre la letalità sui casi totali.
Chiaro.
Facendo i calcoli, la proiezione che abbiamo fatto noi, il tasso grezzo di letalità non è più dell'8-8%, ma diventa il 2-3, cioè quanto la casistica classica cinese, certo, perché il denominatore, certo, è molto più numeroso, ma questo, certo, denominatore non lo conosciamo.
Tutto
né
molto
è pensabile
chiaro
di fare quei tamponi a tutti come molti stanno invocando, perché non è né tecnicamente fattibile, perché andremo a intasare i laboratori, né economicamente sostenibile, ma è inutile, perché tanto la misura è sempre comunque di stare a casa.
Grazie, infatti, grazie,
anche
grazie,
se lo sapessimo per certo dovremmo comunque stare a casa, non è che
chiaro, ma alla fine la risposta è sempre quella, cioè c'è poco
se
da
la
fare.
Cosa, certo, non cambia, voglio dire, saperlo o non saperlo quello che è importante è che tutti gli operatori sanitari, come abbiamo ribadito ieri, diciamo, in questa analisi che abbiamo fatto, devono essere testati e devono essere messi in sicurezza, perché se non ci prendiamo cura di chi si prende cura di noi, noi indeboliamo il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale,
che in questo momento è oro,
alla fine
è l'unica cosa che ci tiene.
Della prima guerra mondiale in Russia, che non morirono in guerra ma morirono perché erano equipaggiati con gli stivali di cartone per il freddo,
certo,
siberiano.
Di freddo, esatto, esatto. Dottor
grazie Nino,
grazie Nino,
dottor Cartabellotta del Gimbe.
Grazie.
Perfetto,
mille davvero.
Grazie,
grazie, un abbraccio, grazie.
Radio 105.